File 1, pagina 5, critiche e prefazione. Nella prima edizione di questo libro mi sono state mosse alcune critiche, prima fra tutte la mancanza di brutture, cattiverie, descrizioni raccapriccianti e cose nefande. Sì, sono d'accordo, sono cose che sono veramente accadute, ed ecco perché ho cercato nella mia memoria qualche ricordo per accontentare chi mi ha rivolto quelle critiche. Ho voluto dare la preferenza a tristi fatti successi, prima di tutto qui in Italia. Non avrei voluto ricordarli e scriverli, li volevo tenere in me stesso. Brutture inumane, troppe volte scritte, risapute e ripetute, ma che forse, e con ragione, è giusto di non stancarci di ridire. In verità ho avuto dal mio libro tantissime soddisfazioni. Mi ricresce, anche se sono pochi, per quelli che premeditatamente e con preconcetto hanno voluto forzatamente non comprendermi. Sì, mi dicono, è verità tutto quello che dici, ma secondo loro avrei dovuto romanzarlo, dare spiccatamente risalto ai fatti più crudeli e incredibilmente brutali subiti o che ho visto dinanzi ai miei occhi. I lettori della mia età queste cose le sanno, o per averle vissute loro stessi, oppure per averle viste coi propri occhi. Ma io volevo rivolgermi ai giovani, pretendevo di essere letto da loro, e seppure senza nascondere niente, ho cercato di rivolgermi a loro con delicatezza, con sentimento, con bontà. Questo per poter essere più capito e perché nei loro giovani cuori rimanesse ancora più impressa l'impronta indelebile delle brutalità spiegate più con delicatezza piuttosto che con crudeltà. Il più bel riconoscimento avuto fra i tanti è stato quello di un maestro di scuola. Dopo averlo letto mi disse: Annibale, il tuo scritto è il libro cuore dell'epoca moderna e soltanto per questo sarebbe doveroso che fosse letto e discusso in tutte le scuole. Non potevo essere più soddisfatto, essendo stato fin da ragazzo fortemente impressionato dal cuore di De Amicis. Fra i tanti ho voluto rammentare questo consenso perché, come già detto, era mia idea specifica di destinare il mio libro alla lettura dei giovani. So pure che in parecchie scuole è stato letto e discusso, e per me questa è stata una grande gioia, un grande premio per avere tanta fiducia nei giovani. Prefazione. L'estensore di queste note è passato, come molti nostri coetanei, attraverso l'esperienza che, in misura inusitata e crudele, la guerra fascista impose a milioni di italiani, molti dei quali sballottati dagli eventi bellici in tutte le direzioni, conclusero la loro personale vicenda di militari tra il filo spinato dei campi di concentramento e di annientamento nazisti. I nomi di Belsen, di Dachau, di Mauthausen, di Gusen sono a tal riguardo emblematici, dicono cioè a quali abissi di sofferenze materiali e morali, sino al limite estremo dell'abbruttimento, della cancellazione in ognuno dell'umana dignità e del finale annientamento fisico, furono trascinati i prigionieri, specie i politici, colà rinchiusi. Quei nomi appunto sono carichi di sinistri significati e adombrano la volontà, anzi la voluttà, di totale sterminio, onde erano posseduti gli aguzzini nazisti. Al tempo stesso, però, simboleggiano, esaltandola, la determinazione a resistere che le vittime inermi opposero al tentativo di genocidio più grande che la storia registri. Come la coscienza collettiva aveva rifiutato i presupposti propagandistici della guerra imperialistica, così come il semplice buonsenso aveva avuto modo di giudicare e condannare i criteri abnormi, per non dire di criminale macroscopica incompetenza con cui la guerra era stata condotta, il crollo dell'8 settembre produsse sintomaticamente reazioni affini su due piani diversi. Da un lato, cioè, gli ex militari internati dai tedeschi rifiutarono di collaborare col nemico, pur tra le angosce e le privazioni della cattività. Dall'altro, gli antifascisti passarono all'organizzazione della lotta per bande col proposito di liberare dall'invasore il territorio nazionale e di dare ampio respiro democratico alla rinascita del paese. Resistere fu la parola d'ordine che accomunò in silenziosa tenace obbedienza, a prezzo di gravosissimi sacrifici, tutti gli italiani ovunque si trovassero ad agire e a patire nella lunga vigilia della sospirata liberazione. A Visconti si ritrovò nel numero di coloro che a Mauthausen e a Gusen lottarono per sopravvivere e tuttavia non piegarono il capo né rinnegarono le proprie convinzioni o la patria martoriata nell'inferno costruito per essi dalla mostruosa efficienza organizzativa dei nazisti. Simile esperienza traumatizzante non ha tolto al Visconti di riacquistare in tempo relativamente breve il suo equilibrio psichico una volta tornato in libertà. È comprensibile invece il fatto che l'incubo di quei giorni di infamia e di dolore, gli spettacoli quotidiani di morte, paurosi in sé per le forme atroci che rivestivano nel loro puntuale, molteplice e persino banale ripetersi, abbiano lasciato una traccia indelebile nella mente di chi ne fu testimone, di chi era destinato ad esserne a sua volta vittima. A 30 anni e più di distanza il pensiero dello scampato ruota intorno a quegli eventi, alla carica di odio, di disumana freddezza che li rese possibili. Tornato al mondo dei viventi, degli affetti e delle cure usuali, il Visconti si è liberato di quell'incubo, dapprima in discorsi coi familiari e con gli amici, che però apparivano increduli e perplessi, e poi in pagine buttate giù di nascosto, quasi con ritegno, con un marcato senso di pudore che lo indisse più volte a distruggerle e quindi a riscriverle. Tanti ripensamenti, tante incertezze non erano certo ispirati da preconcetti di ordine stilistico o letterario. Il Visconti non fa mistero della forzata ristrettezza dei suoi studi scolastici e dei suoi orizzonti culturali e ha quindi da sempre piena consapevolezza dei suoi limiti. Ciò che lo angustiava era il peso enorme, soffocante dei ricordi, che richiedevano comunque di tradursi in diretta testimonianza scritta, a sgravio della coscienza offesa, ancora dolorante, a memoria dei compagni cui la sorte e le circostanze avevano negato la gioia del ritorno. Le motivazioni profonde del libro risiedono dunque qui. La struttura che viene voglia di definire ciclica gira intorno ad esse in cerchi cronologicamente non differenziati, ma che includono episodi che alla fine si ricollegano e si saldano in una visione chiara, articolata, ricca di particolari di pungente evidenza. Dall'insieme emerge infine, irrecusabile, un parametro etico-politico che penetra e smonta l'aberrante logica dell'universo concentrazionario, che regolò e legittimò l'operato dei carnefici nazisti a danno di milioni di innocenti, a radicale negazione dei principi e degli ideali cui spetterebbe reggere le sorti dell'umanità. Polizzi I, presidente ANED di Parma. pagina 9.